cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:05, buona giornata a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Filippo in regia con voi per tenervi compagnia come tutti i giorni dalle 13 alle 15. Ciao Antonio.
Ciao, buona giornata, buon mercoledì, come stai Chiara? Come stanno gli amici a casa?
Io bene, speriamo anche voi, anzi se lo, ce lo volete dire così tanto per iniziare con un po' di cose di Chiara, anche solo come state, cosa state facendo, 340-5425-324. Io sto entrando in clima derby, devo dirti che dopo due anni di militanza Radio Bianconera inizio anch'io a sentire questa cosa del derby, non vedo l'ora che sia sabato alle 18, non è comodissimo per me come orario, non capisco perché tutte le volte che scrivo alla FIGC continuano a fare orecchie da mercante. Ti ho detto
dovresti
che per me
fare,
la sera
dovresti fare un editoriale anche tu, Chiara, come farà certamente il nostro Andrea Bosco quest'oggi, capire i motivi per cui il derby te lo mettono alle 18. A me invece piace qualsiasi orario, il derby è la partita che mi porto dietro da dentro e dietro da quando sono ragazzino, da quando ribadisco andavo a giocare queste partite Juventus contro il resto del mondo proprio nel parco Piazza d'Armi a fianco allo stadium, non nell'occasione del derby, perché il derby era la partita in cui ho questo bellissimo ricordo. Intanto saluto anche il mio babbo che mi faceva sospirare la partita fino all'ultimo. No? Normalmente si giocavano alle 15 queste partite, alle 14, adesso non ricordo esattamente l'ora, al pomeriggio, fino all'ora di pranzo ci poteva essere, all'ora di pranzo mi diceva o mi tirava fuori il biglietto che era veramente il regalo più gradito, ci poteva essere il sole, 40 gradi all'ombra e lui ti diceva non so se ti porto allo stadio perché oggi fa un po' freddo. E poi a luna, mezzogiorno, finito di pranzare, capivo perché si anticipava il pranzo, ecco, capivo da quello, capivo perché mia madre era nervosa, perché pensava sempre che ci si andasse a picchiare allo stadio.
Sì, è un po' come quando si va ai concerti da giovani, io ricordo a 16 anni per andare al concerto dei Kiss a Milano, ho dovuto iniziare con mia mamma e mio papà qualcosa come sei mesi prima.
Conosco due persone al concerto dei Kiss.
Perché
tu
poi,
e Franco Leonetti.
Lo so, abbiamo in comune questa grande passione per Kiss. E poi lì gira la droga, sai, per andare al Filaforum a Sago di Milano. E, insomma, poi dopo lunghe, lunghe trattative sono riuscita a convincerli. Un po' la sensazione poteva essere quella.
Ci sono milioni, milioni di fidanzati. Chissà
chi conosci, brutta gente, già la droga, tutte queste cose. Sono
tornata a casa. Ti ha detto le stesse cose quando sei venuta in radio? No, spero di
c'è brutta gente, c'è quel Paolino lì, stai attenta.
Lo vedo in televisione quando si arrabbia, è vero. Salutiamo la mamma anche di Chiara.
Ma sei proprio sicuro?
Così abbiamo salutato tutti i parenti. Detto questo, il derby è il tema della puntata di oggi. Non ci interessa tutto il resto, non ci interessa Di Lippi che arriverà l'anno prossimo, qualcuno dice...
No, scusa, non è che te ne puoi uscire così a gamba tesa.
Oggi
come
parliamo di
Lippi?
Derby, ho detto non parliamo di Lippi, dei presunti ritorni come direttore dell'area tecnica, magari chi vuole ci dice la sua. Non parleremo di provvigioni e procuratori perché sennò Chiara poi preferirebbe diventare procuratrice e farsi pagare magari con qualche assegno per le sue prestazioni professionali e giornalistiche. Non parliamo di mercato, nonostante Raiola ci dica che l'acqua è calda quando apri il rubinetto dell'acqua calda, che Pogba interessa a tanti club, tra cui anche la Juventus. Non parliamo di Donnarumma, qualcuno dice che è vicino a una trattativa con la Juventus, c'entra sempre Raiola. Dipende sempre se paghi il procuratore, se paghi la provvigione. Non parleremo di tutto questo.
No.
Non parleremo di Pirlo, se resterà lui l'anno prossimo. Non parleremo del caso Suarez. Non parleremo soprattutto della partita, delle motivazioni che porteranno a giocare la partita tra Lazio e Torino, in cui la Lazio si lamenta che il Torino ha chiamato l'AS. Guarda caso ci si lamenta adesso. Il Napoli ha fatto la stessa cosa e nessuno si è stupito. Non parleremo di tutto questo, ma se volete farlo, lo fate voi, perché parleremo di derby. Allora, per voi, il derby, questo derby, è il derby della... Non della mole, banale,
certo.
Speranza, illusione, paura. Tristezza, diteci la vostra.
Io dico derby, mi piacerebbe, del divertimento, Cioè, mi piacerebbe che fosse una partita divertente, cioè con
prendo
due squadre.
Le distanze da quello che dici, io voglio il derby della vittoria. Derby della vittoria.
No, però ma che ci sta, però una partita giocata, una partita accesa in cui le due...
No, io prendo le distanze da quello che stai dicendo.
Un tu e che quelli del Toro dormono in piedi.
Derby in cui se le danno di santa ragione, in cui in porta giochi magari Pinsoglio. Che è probabile, ragazzi, perché...
guarda che qui lo scrivete, guarda, ecco qua, dov'è, aspetta.
No, l'hai scritto tu, me l'hai detto prima. Cioè già...
Ecco qui, Aldo, buongiorno. Con Buffon squalificato e Szczęsny a rischio Covid, contro il Torino potrebbe avverarsi il sogno di Chiara di vedere Pinsoglio titolare. Voi, per chi ancora non l'avesse capito, dovete capire che io sono profetica, dovrei essere io
è
nelle
strega,
alte
non
sfere
sei profetica, è diverso.
Della Juventus o del calcio in generale. Meglio prenderla a ridere, se no poi mi squalificano peggio di Buffon. Perché qui, allora, Buffon out, squalificato, una giornata è squalificata.
Szczęsny,
c'è un focolaio nella nazionale polacca, lui è negativo, quindi questo lascia ben sperare che continui ad essere negativo, verrà sottoposto, immagino, ad altro tampone, prima, forse anche più di uno, prima della partita, quindi se fosse continuasse a essere negativo, gioca tranquillo. Ma se così non fosse, Carletto? Carletto mi sta già facendo stretching. È già lì che
se Carletto, e se Carletto avesse la febbre? Povero Carletto, speriamo
di
mettono,
no. E ci mettono Carletto la febbre?
Dall'Under 23. Detto questo, sai cosa ti
che perché
ti
c'è anche
aggiungo?
De Miral,
che tu sei una streghetta, cioè sei una streghetta, di la verità, cioè non sei profetica, sei una streghetta. Comunque, al di là delle battute, che derby vi aspettate? Concentriamoci su questo derby, dobbiamo un po' mascherare i difetti. C'è Demiral positivo, quindi non giocherà il derby. Ho definito nei titoli i tormenti di Demiral, positivo al Covid e indisponibile per almeno tre gare. Ricordiamoci che la prossima settimana, cioè da sabato, giochiamo col Toro, poi mercoledì col Napoli. Non si giocherà in quell'occasione perché non ci sarà ancora il terzo grado di giudizio, il recupero tra Lazio e Torino, ma si gioca il recupero Inter-Sassuolo, quindi in contemporanea Juve-Inter. Ci sono anche i mugugni degli interisti, che hanno qualche giocatore acciaccato, qualche giocatore ancora indisponibile per Covid. C'è paura anche nello spogliatoio dell'Inter, no? Perché se non superi indenne questa settimana, rischi poi di riaccendere le speranze di chi c'è dietro. Quindi io la speranza ce l'ho, onestamente, ma si è un po' spenta, diciamo così, anche con la sconfitta del Benevento.
Contro il
Teniamo
Benevento.
Nascosti alcuni difetti, battiamo questo Toro che però, ricordiamo, è un Toro che ha assolutamente necessità di fare punti, è un Toro che gioca in casa, è un Toro, pensa, una curiosità che mi ha colpito, nei 75 incontri giocati in casa del Toro, quindi Toro-Juventus, tre volte è capitata la 29esima giornata. La Juventus ha vinto due volte e ha pareggiato una, ma nel complessivo confronto, score di confronti, il Toro ha vinto 19 volte, 23 volte è finita in parità, 33 volte ha vinto la Juventus. E diciamo che ci auguriamo che possa, cioè una di queste caselle verrà variata. Spero che la Juventus ci metta quella cattiveria agonistica per superare, anche perché è superiore agonisticamente e tecnicamente, il Torino. Ma non sarà facile. Attenzione, perché è vero, lo diciamo ogni volta, però col Benevento magari ci siamo sbilanciati un po' di più e si poteva fare sicuramente meglio. Col Toro è una partita che esce... L'ho vissuta, l'abbiamo vista, chi la vede allo stadio, poi non c'è il pubblico, quest'anno ci mancherebbe. Però quando servono i punti può essere tutto, punti pesanti, per non retrocedere per il Torino, può essere la partita più dura del solito.
È difficile dire, non lo so... Questa volta potrebbe essere ancora più importante delle altre, perché ci sono in ballo, come disse Malum Pasincatu già la settimana scorsa, che fu per primo a definirlo il derby della paura. Perché? Perché da una parte c'è la Juventus, che deve combattere per tenere un posto in classifica molto alto, e dall'altra c'è il Toro, che invece deve combattere per la salvezza, per non retrocedere in Serie B. Quindi è sempre una partita importante, sentita, accesa, ma questa volta potrebbe esserlo ancora quel pizzico in più rispetto rispetto alle altre, proprio perché ci sono due posizioni molto importanti da tenere da parte di entrambe le squadre. Abbiamo al telefono Luca Cavallero, qui con Tinassa, aggiornamenti in casa Juve. Ciao Luca.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Che accade? Qui ci sono positivi, ritorni di Szczęsny da un focolaio di positivi in Polonia con la nazionale polacca. Qual è la situazione, Luca?
È una situazione preoccupante sotto questo aspetto. Tra l'altro si attendono comunicazioni ufficiali di fatto in merito ad Demiral, perché ricordiamo, quando i giocatori vanno con la nazionale sono a totale giurisdizione, sotto la giurisdizione della nazionale, quindi si attendono poi comunicazioni della Juventus in materia. Sicuramente Demiral positivo va a diminuire quello che è lo slot, anche relativo a quelle che sono poi le scelte di Pirlo per quanto riguarda il comparto difensivo. De Ligt, Bonucci, ed è da vedere se c'è il miglior Chiellini o meno a disposizione per il derby. Buffon squalificato a causa di questa squalifica retroattiva, la sentenza è arrivata con un ritardo lampante, no, rispetto a Parma-Juventus dello scorso 17 di dicembre. C'è comunque anche qualche nota positiva da sottolineare per quanto riguarda la situazione di Szczęsny, è tutto in divenire, bisognerà verificare appunto se la federazione polacca diramerà comunicati. Al momento Szczęsny sarebbe esente dal contagio, ma comunque si attendono comunicazioni. Certo, questo apre una parentesi consistente per quanto riguarda tutte le riflessioni che si possono fare sull'utilità della sosta delle nazionali in tempo di pandemia, ma questo è un altro capitolo. Ma entrando nella quotidianità bianconera, positivi rientri e tutta quanta la seduta di ieri in gruppo di Ramsey e di Dybala. Anche quest'oggi mattinata la Juventus si è ritrovata, hanno fatto parte del gruppo, hanno svolto per intero la seduta insieme al resto della squadra. Vi aggiungiamo, questo appunto non l'ha diramato la Juventus, però appunto ve lo diciamo noi, anche Alexandro fa parte del gruppo. Alexandro anche si sta allenando in pianta stabile con il gruppo, quindi sarà recuperato pienamente per il derby. Bisognerà verificare anche quelle che saranno poi le condizioni dei nazionali a rientro, perché rientreranno a 48 ore dalla partita contro il Torino, ergo Bonucci, Bernardeschi e Federico Chiesa per quanto riguarda gli azzurri. L'Italia giocherà questa sera con la Lituania, bisognerà anche vedere quelle che saranno le scelte di Roberto Mancini. Dovrebbero partire dal primo minuto tanto Bonucci quanto Chiesa, Bernardeschi dovrebbe partire dalla panchina, comunque hanno disputato la loro partita. Cristiano Ronaldo ha giocato con Lussemburgo, ha segnato, bisognerà vedere anche come rientrerà, perché poi c'è anche tutta questa dinamica dei voli. Cristiano Ronaldo per esempio è stato a Belgrado, ha giocato contro Lussemburgo, ci sono spostamenti importanti da parte dei calciatori, quindi anche questa è una componente di stanchezza psicofisica da tenere in considerazione. Frabotta anche ieri ha giocato con l'Under 21, Under 21 qualificata alle Final 8 contro la Slovenia, quindi anche lui è stato impegnato per il suo lasso di partita. Sono giocatori che sono stati utilizzati nelle nazionali, bisognerà vedere le loro condizioni a rientro di giovedì saranno aggregati tutti quanti gli altri. Nel frattempo appunto la Juventus si è allenata oggi. Note positive per quanto riguarda questo aspetto, ovviamente si spera che si possa trovare una continuità che di fatto è mancata, perché Pirlo non ha mai avuto tutta quanta la rosa a disposizione. Al momento, se andiamo ad analizzare il bollettino per quanto riguarda il derby, gli unici indisponibili sarebbero Buffon, causa squalifica, e Demiral, positivo al Covid, al momento.
Quindi dai sempre più alte le percentuali di un Dybala quantomeno a disposizione?
A disposizione sì, non dal primo minuto, questo va detto. Sta recuperando la condizione atletica, Dybala è fuori dal 10 di gennaio, quindi la condizione atletica non può essere ottimale. Sicuramente verrà convocato contro il Torino, è un Dybala che si è allenato tanto la scorsa settimana quanto questa settimana, è un Dybala che comunque ha anche poi in ballo la questione del rinnovo da analizzare, perché poi le sue prestazioni e il livello delle sue prestazioni passeranno inevitabilmente anche da questa grande motivazione che lui potrebbe avere, legata per l'appunto alla questione rinnovo. Quindi sarà anche un Dybala extra motivato sotto questo aspetto. E vi dico anche, a proposito d'attacco, che anche Morata ha sfoggiato ottime prestazioni con la Spagna in questa sosta, ha segnato. Dybala che non andava in gol, se andiamo a fare i conti, dal 6 di marzo
ha segnato contro la Grecia, diciamolo, sottolineiamolo.
Cioè Morata aspetto. Ho capito, cioè, mi stai simpatico, ma se proprio dovevi scegliere di segnare in nazionale, proprio contro la Grecia, cioè capisci che poi
sì, esatto, ha segnato contro
diventa
la Grecia,
difficile per me essere obiettiva nei tuoi confronti, Alvaro. Scusa,
sì,
scusami,
comunque
tutta la vita, dalla parte di Morata,
certo.
Sempre
sì,
e comunque.
Sì, sicuramente. Bisognerà vedere, però una nota positiva al rientro al gol di tutti quanti i giocatori, di fatto convocati con le rispettive nazionali, Ronaldo anche, che era assente dal gol da qualche partita, Morata, Dybala appunto si sta allenando, quindi sono positive queste note. Kulusevski poi dal ritiro della Svezia anche ha lasciato intendere voglia di riscatto, bisognerà poi trasformare ovviamente queste parole in fatti concreti quando si verrà chiamato in causa in campo.
Grazie dunque a Luca Cavallero. Non so se Antonio vuoi aggiungere qualcosa da chiedere a Luca
No, perfetto. Una notizia la diamo, la stanno riprendendo anche i siti, sono quegli argomenti naturalmente extra calcio. Comunque Ronaldo da pochi minuti è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle pochi minuti fa, e quindi dopo gli impegni con la nazionale si metterà a disposizione da domani con i compagni in vista del derby. Lui è già pronto, è già lì che si è allenato anche.
No, ma sembra che no, non passerà da casa, andrà direttamente alla Continassa, a quanto pare correndo da Caselle.
Da domani, da domani si allenerà con il resto della squadra.
No, no, passerà da casa perché c'è Giorgina che
fa i sofficini come me.
Deve andare a fare la spesa, quindi deve sapere che cosa vuole per domani.
Pollo normale, chiaro, pollo. Normale. Sempre pollo.
Ciao Luca, grazie. Grazie a Luca Cavallero, che ritroverete domani tra le 12 e le 13 in Up and Down.
Torna a casa correndo. Ha detto: no, non la voglio la macchina, torno a casa di corsa, così mi mantengo in allenamento. Tra l'altro, lui vive anche un po' in collina, quindi fa anche un po' di salita per aumentare il battito cardiaco, capito?
Sì.
I vostri messaggi?
Sì. Sì. Prego, 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 prego.
No, volevo leggere intanto un po' dei vostri messaggi. Sarà il derby di che cosa? Ditecelo voi. Allora, il derby ha sempre un fascino particolare, anche perché in maggioranza è sempre stato a tinte bianconere. Questo derby sarà la sana botta di Kuluseschi, che in questo momento ci vuole. Quindi il derby di Kuluseschi deve essere il derby della riscossa, della rinascita, dell'orgoglio, della volontà e della voglia di ribellarsi ad una stagione così così. Napoli e Atalanta giocano contro Crotone Udinese, impegni meno proibitivi del nostro. Vincere il derby significa arrivare alla sfida col Napoli ancora in posizione di vantaggio. Luca: anch'io voglio il derby del divertimento e mi diverto solo quando vinco. Ettore: Nuccio, spero sia il derby della svolta, speriamo di poter schierare i nostri centrocampisti migliori, McKennie, Artur, Bentancur, che siano recuperati al 100%. Prego Antonio, intanto io continuo a leggere, sono tantissimi.
No, ma infatti diciamo che in questo momento interessano parecchio le cose che dicono da casa, e ci fa piacere perché, ripeto e ripeteremo sempre, non faremo mai censura di nulla. Oggi il tema è un po' più soft, ovviamente vi chiediamo quanto tenete, quanto sentite, che tipo di derby vi aspettate, e quindi leggiamo e cercheremo di leggere tutto, e se volete potete mandarci anche dei vocali. Ciao amici, il derby sì, lo sento, ma essendo di Latina e posso capirlo, sento molto di più il derby d'Italia, Juve contro Inter, anche perché il covo nemico ce l'ho in casa, capirete. Un abbraccio e forza Juve fino alla fine. Lei deve continuare in eterno, Daniela. Non so con chi ce l'ha, forse con te, forse
no,
con me.
No, la Juve deve continuare in eterno, dice la Juve. È un invito alla squadra. No. Ciao a tutti, questo per me sarà il derby della svolta. Rientra Dybala, spero che la vittoria di questo derby sia l'inizio di una serie di vittorie che porti via il malumore dei tifosi. Gianni da Pavia: la Juventus ha il dovere di scendere in campo per vincere, non si può lontanamente rischiare di non arrivare tra le prime quattro. Stavolta le corna le deve avere la Juve per incornare il torero. Roberto: ci sono anche tanti vocali? Mi è sparito Filippo dalla visuale. Eccoli, sentiamo.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara, sono Saverio da Napoli. Allora, io in queste ultime giornate che mancano bisogna centrare assolutamente il posto in Champions League, è l'unica cosa che è importante per la Juventus adesso. Quindi per poterlo centrare bisogna giocare in maniera pragmatica, senza tutti questi tocchetti, questi giochi da dietro, tutte queste cose filosofiche. Bisogna avere una buona difesa, che noi abbiamo i giocatori per poterla avere, anche perché siamo la migliore difesa del campionato, e giocare in contropiede, perché abbiamo degli attaccanti contropiedisti fortissimi, come Chiesa, Morata, lo stesso Cuadrado, Kuluseschi e Ronaldo. Bisogna però che si facciano dei lanci, c'è Bonucci per farli e deve anche imparare un po' Arthur a farli in avanti. Secondo me questa è la chiave tattica per poter vincere le partite, ed anche il derby, con qualche mazzata bella randellata, perché col derby la partita è importante, nessuno delle squadre può perdere, quindi un episodio lo deciderà. Ciao a tutti.
Grazie Saverio.
Grazie, intanto diamo un dato, Ronaldo è a meno un gol, sommando tutti i gol ufficiali anche con la maglia della nazionale, da Romario, quindi 771 a meno uno, gli serve un gol e raggiunge un altro traguardo, e ci sta, quando sei forte, ne hai fatti tanti, non è che ci pensi troppo, vengono, no? Un po' come quando si mangiano le noccioline, una tira l'altra. Per quanto riguarda il Napoli, guardando già oltre, ma così solo a titolo informativo, Demme diffidato, Chissà se Gattuso lo gestirà in vista della Juve, ricordiamo appuntamento mercoledì prossimo in recupero dopo 6 mesi, ce l'abbiamo fatta, forse, assolutamente sì, questa volta, ma c'è anche un altro problema per, ce lo dice il Mattino di Napoli, quest'oggi aprendo la pagina sportiva con Ospina a rischio per la Juve, ma di questo avremo modo di parlarne da lunedì. Ricordiamo, noi lunedì ci saremo e Pasquetta, la grigliata, la facciamo con voi in diretta, sempre a distanza, fin quando saremo in queste condizioni in cui dovremo tener conto e rispettare la distanza per trasmettere.
Scusatemi il fuoritraccia, posto che spero ancora in uno scudetto juventino, vi dico che non sarebbe male vederlo vincere al Milan piuttosto che all'Inter. Non è un ragionamento da juventino, ma se non altro la nostra stagione sarebbe meno amara. Luca, un pensiero che può essere comune a tanti juventini questo, meglio al Milan piuttosto che all'Inter a sto punto, se proprio deve essere.
Guarda, è un ragionamento che fanno in tanti, un po' mi fa sorridere, lo capisco, ma non lo comprendo, nel senso che a volte vengo anche attaccato, ieri ad esempio ero a 7 gol. Allora, intanto bisogna ricordarsi che ognuno, anche quelli tra i tifosi, gli addetti ai lavori, hanno una propria identità, un proprio credo, e bisogna sempre capirne l'essenza, soprattutto chi conosce Radio Bianconera, chi conosce me, chi conosce lo spirito con cui cerco anche di alleggerire temi importanti all'ora di pranzo, soprattutto legato al mondo Juve o meno. Quando ti fanno vedere una tabella, dialogavo ieri sera, quando ti fanno vedere una tabella con i costi dell'attacco della Juventus, quanto incide su Ronaldo o meno, teniamocelo stretto, sì, ma uno può anche semplicemente far notare, fosse un capitolo di spesa di casa nostra, l'età, i gol fatti, quindi età tanta, gol fatti tanti, stipendio tanto elevato, cartellino tanto comprato, lo terresti? Puoi dire, potrebbe sembrare banale dire sì, potrei anche dire farei le mie valutazioni. Ecco, non ci sono delle risposte scontate. Così come tempo fa si parlava, no? Il Milan, sai che era primo, facevano riflessioni, hanno fatto riflessioni, adesso le stanno mascherando pur di non definire fallimentare, ne abusano loro, lo abuso anch'io, per me non è fallimentare la stagione di una squadra quando prova a vincere, quando riesce a gestire meglio di quanto si potesse immaginare all'inizio del campionato. Quindi ci sono stagioni fallimentari e altre volte no, perché poi alla fine vince una in Italia, vince una in Europa, quindi non è così facile non rendere fallimentare, secondo alcuni principi illogici di molte persone. Certo, chi investe tanto, chi dice quest'anno la vinciamo e non c'è confronto con nessuno ed esce ai quarti, probabilmente qualche riflessione la Juve sulla Champions la dovrebbe fare. Detto questo, quando dici per me quest'anno vince l'Inter, non è che vuol dire che uno è interista, no? Ma come, Antonio, tu che sei juventino, no? Ma
vabbè,
a me
dato di
o
fatto,
al milanista,
cioè,
gli altri? No, dovresti dire al massimo, dovresti fare il tifo per noi. Questo me l'ha detto un milanista, dovresti fare quasi più il tifo per noi del Milan pur di non far vincere lo scudetto all'Inter. Cioè, mi sembra veramente Bertoldo e Bertoldino, no? Cioè, io penso che l'Inter sia meglio del Milan di quest'anno, non penso che sia molto meglio della Juventus, anzi assolutamente no, ha sfruttato meglio le occasioni. Ma dire che una squadra meriti, non meriti, vincerà lo scudetto, non vuol dire essere tifosi, certo, di quella squadra o negare il passato juventino. E non devo per forza dire di avere una zia in Arabia Saudita pur di tifare contro l'Inter e dimostrare tesi improbabili. Ecco, dobbiamo fare, ma non noi juventini, non noi che stiamo ascoltando Radio Bianconera, mi sembra che in giro ci sia la volontà sempre di denigrare, di tifare contro, di voler offendere, di voler far male. Non parliamo poi dei fenomeni e leoni da tastiera, ognuno le definisca come vuole. Per me sono quei fenomeni, no? Che vanno in mutande a casa loro a scrivere davanti a una tastiera e si sentono maciste e i più forti di tutti. Metteteci la faccia, metteteci la carta di credito, metteteci i vostri dati anagrafici e poi vediamo se diventate così maleducati. Faccio un discorso in generale, non è capitato nulla di che, però ripeto, ammettere che l'Inter sia più vicino allo scudetto del Milan della Juventus, mi sembra
un dato
più credibile di
oggettivo,
dire tante altre,
certo,
sciocchezze.
Certo. Allora, siamo andati anche noi un po' fuori tema, fuori traccia, ma lo facciamo, ci piace farlo. In tanti hanno raccolto l'assist dell'ascoltatore che per primo ha parlato di una vittoria dello scudetto da parte del Milan. 340-5425-324, continuiamo a leggere i vostri messaggi, ripartiamo proprio da questi tra qualche minuto.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Antonio Paolino, Chiara Papanicolau con voi. E sarà il derby della, ci siamo già proiettati verso la partita di sabato pomeriggio alle 18, una partita importante, forse più del solito, anche se i derby sono sempre molto sentiti, perché ci sono dei traguardi da raggiungere da parte della Juventus per mantenersi salda nelle prime quattro posizioni. Qualcuno spera, anche la matematica lo consente, di riacciuffare la corsa, di riaccendere la corsa verso lo scudetto. Il Toro
possono
invece deve lottare.
Anche quelli là di,
certo,
Milano,
certo.
Possono sbagliare un Benevento, lo possono incontrare anche loro. Quando ti senti troppo sicuro nel calcio, chi ha giocato lo sa. Certo che hanno un allenatore che in questo momento ha quell'esperienza giusta per tenere il ferro caldo sempre, soprattutto in questi, soprattutto se intravede momenti di calo, di tensione e di attenzione all'obiettivo.
L'Internazionale alza la testa una volta ogni 15 anni. Il Milan invece ha vinto e vinto sul serio. Sono loro i nostri unici veri competitor, senza aggiungere che la Champions sembra essere fatta apposta per loro. Storicamente, quando ci vanno, rischiano sempre di vincerla, scrive un ascoltatore.
Guarda, ho risposto a questo ascoltatore, sì, anche in privato. Ogni tanto lo faccio perché mi fa piacere far sentire anche direttamente il botta e risposta, sia che condivida o meno, nel senso che non ho la verità io in tasca. Dico che però non può paragonare questo Milan al grande Milan, che aveva un approccio diverso alla Champions, ma proprio per identità, per caratteristiche e per qualità dei giocatori. Cioè, può anche tornare in Champions questo Milan. Abbiamo visto che l'Inter l'anno scorso in finale ha perso contro una squadra che doveva battere, no? Perché poi si è criticato Conte, allenatore della Juventus, che non è arrivato in finale di Europa League ai tempi della Juve, appunto, ma anche un Milan che aveva la ghiotta occasione per avanzare di una casella in Europa League è uscito col Manchester, e non mi sembra che il Manchester, e non mi sembra che il gol di Pogba sia tra i più belli di Pogba e della storia del calcio. Quindi hanno perso anche loro un'occasione. Tanto per dire che sarà più complicato ritornare per questo Milan, ci torneranno molto probabilmente, non lo so, ma soprattutto riuscire a portare avanti la loro esperienza così come facevano in passato.
Concordo, se la Juve arriva nelle quattro prime posizioni, vince la Coppa Italia e il Milan vince lo scudetto, festeggio come se avessimo vinto noi, addirittura.
Io festeggio se vinciamo noi, e dico che devo stare attento soprattutto alla Coppa Italia, perché l'Atalanta quest'anno mi fa paura. Io dico sempre che nel DNA di una squadra, e l'Atalanta lo sta dimostrando, ci sia quello, cioè più che l'Udinese, no? L'Udinese ne abbiamo sempre parlato bene, adesso è un po' scomparsa dai radar. L'Atalanta produce giocatori dalla sua cantera, ha un buonissimo allenatore, è arrivato per due anni consecutivi storicamente in avanti, molto in avanti in Champions, ha affrontato e sta facendo esperienza. Vediamo quanto riuscirà a tenere questa costanza, perché sarà importante rendere omogeneo questo passo, no? Però è anche vero che deve puntare poi a vincere qualcosa. E capite, provatevi a mettere per un istante, diventare tifosi dell'Atalanta, o l'allenatore dell'Atalanta o i giocatori dell'Atalanta. Sei in campionato lì agganciato alla Champions, praticamente giocheranno la finale sapendo se saranno in Champions, fuori, o avranno ancora speranze, perché dopo quella partita ci sarà l'ultima giornata di campionato. Capite che diventa per loro la finale di Champions. Capite che noi siamo un'ottima squadra, una buonissima squadra, più che ottima squadra, ma lo sono anche loro, e giocano con una grinta, e potrebbero giocare quella competizione, quella finale storica, dopo l'esperienza persa anche con la Lazio due anni fa, in modo assolutamente attenta. Quindi non pensiamo di aver vinto già quella coppa, che i giocatori lo sappiano, perché niente di più grave si potrebbe commettere che pensare, vabbè, arriveremo tra le prime quattro e vinciamo anche la Coppa Italia e saranno due trofei. Diamogli la giusta importanza, prepariamola al meglio quella partita.
Credo che sia il derby della fame, speriamo che il Toro non ne abbia più di noi, guardando la classifica, questo scrive Gianni.
Chi ha fame, cioè, hai fame quando hai bisogno di quei punti che pesano molto di più, cioè...
Però arrivati a questo punto,
che poi al Toro possa fare anche comodo retrocedere, perché il salvagente ti dà più soldi, no? Quelle regole tutte molto strane e strambe, no? Pensate che ci sono delle società che dopo X anni, basta vedere un po' la regola del paracadute economico, retrocedendo e ritornando quasi immediatamente in Serie A ci guadagnano di più da questa operazione. È un po' come per dire comprare qualcosa o vendere qualcos'altro. Diciamo che non si gioca mai per retrocedere, ma a un certo punto si potrebbero mollare gli ormeggi, proprio perché ragioni a livello di società che abbatti così i costi, riparti da zero, prendi il
perché tu dici il Toro è una di quelle squadre che comunque storicamente se va in B ritorna in A l'anno dopo,
può ritornarci,
di
però
solito.
Il bonus arriverebbe anche dal fatto che il Toro è già X anni, cioè è un logo glorioso, è una squadra che è da tanti anni in Serie A e soprattutto andando, scendendo, ritornando, no? Riuscirebbe ad ottenere di più di quello che si riesce ad ottenere dai diritti televisivi. Questo è un ragionamento molto pratico che hanno fatto ai tempi anche altre squadre, quindi non sarebbe uno scandalo pensare così, te lo permette il regolamento che regolamenta appunto e che dà una mano a quei club che, per sostenere il ritorno in Serie A, per avvantaggiare, no, acquisti, cessioni. Però sarebbe anche un'opportunità. Io penso che i presidenti è un po' come chiedere i finanziamenti in banca, li vai a chiedere quando convengono o quando ci sono delle agevolazioni. Ecco, in certe situazioni di difficoltà, se dovesse andare male, io non penso che Cairo brinderebbe, ci mancherebbe, ma Cairo tirerebbe un piccolo sospiro di sollievo, perché arriverebbe il cosiddetto paracadute economico per scendere e ritornare in Serie A, vendere i giocatori che costano di più, fare cassa e rimettere a posto un po' i bilanci.
Donato da Bari scrive: visto che vincere la Champions per il momento non siamo all'altezza, non sarebbe meglio arrivare quinti e cercare di vincere l'Europa League più alla nostra portata?
Non ti ho seguito perché leggevo un altro messaggio.
Donato, aspetta, questo è interessante. Donato ha scritto: sì. Visto che vincere la Champions per il momento non è alla nostra altezza, non sarebbe meglio arrivare quinti e cercare di vincere l'Europa League più alla nostra portata?
Assolutamente no, ma sai che disastro sarebbe? Intanto sarebbe da cacciare subito l'allenatore, anche, no? Probabilmente, dico, così rispondo anche a Michele da Cosenza. Michele, io da adesso non parlerò più di Pirlo, di quello, perché sennò sembra che sia mio zio e lo voglio difendere, perché ci scrive: spero sempre che vinca, ma se non viene il risultato voglio sentire cosa escogita il direttore. Cioè, a me che ci sia Pirlo o ci sia un altro allenatore, ricordo che i presidenti passano, i giocatori passano, le carriere finiscono, la società rimane. Quindi ti ho dimostrato quanto juventinità c'è in me, più che nelle affermazioni che mi stai facendo, Michele. Cioè, non voglio che diventi un dibattito tra me e te. Secondo me dimostrerebbe che i giocatori che scendono in campo non sono all'altezza di questa Juve, perché puoi avere l'allenatore meno bravo possibile, ma chi te ne ha messo a disposizione? Avrei detto la stessa cosa di Manfredi all'epoca? Forse anche sì, le valutazioni si fanno al momento. Ripeto, e allora chi l'ha scelto? I dirigenti. E allora vadano a casa prima i dirigenti. Chi ha preso i parametri zero che adesso metti sul mercato? Allora vadano a casa quei dirigenti, prima che un allenatore che ha avuto, sono d'accordo con Luciano Moggi su questo, no? L'handicap di non poter dire no. So? È una situazione in cui tu pensi di allenare una squadra, ti metti a disposizione e se arrivasse tra i primi quattro cosa facciamo? Lasciamo a casa te Michele da Cosenza come tifoso? Perché ti è antipatico Pirlo, perché pensavi che ti portasse la Champions? Ma di cosa stiamo parlando? Ragazzi, andate a vedere la gavetta che hanno fatto altri allenatori e se hanno messo quell'allenatore, quindi difendo la società, difendo Pirlo e difendo anche quei giocatori che, poveracci, vanno in campo e probabilmente potrebbero fare di più o ricevere di più dal proprio allenatore, no? Probabilmente bisognava avere l'intelligenza di capire, e la mia intelligenza sportiva, mi limito a questo, mi ha portato a dire dall'inizio, è chiara e testimone, La Juve dovrebbe dichiarare che l'obiettivo stagionale è quello di far bene in Champions, e non hai fatto bene in Champions, con Pirlo, con questi giocatori, con Cristiano Ronaldo, no? E anche... Ma sono andato via?
No, no,
sono
ci sei, ti sentiamo.
Ah, ok. Ma c'era la volontà, ma di dire, di entrare in Champions, di arrivare tra le prime quattro, come dicono da 10 anni tutte le altre, quando si rendono conto di essere quasi alla pari, se non leggermente più giù, rispetto alla Juventus. Dicendo in quel modo, metteresti più pressioni agli altri, avresti messo più pressioni alle altre squadre. Non so se ho ragione, io avrei agito così, ma certamente c'è da dire che tutte ste colpe solo su Pirlo, direttore Antonio Paolino, ad Antonio Paolino, non al direttore, ad Antonio Paolino non stanno bene, perché ci sono delle responsabilità al pari di questa, dell'inesperienza, che arrivano da altre figure professionali all'interno della Juventus.
Abbiamo ritardato di un giorno, ma siamo pronti ad ascoltare Andrea Bosco con il suo editoriale.
Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, mi hanno colpito le parole di Beppe Furino, indimenticabile mediano di una Juventus italiana che il Benevento neppure lo avrebbe fatto uscire dalla sua area. Beppe Furino ha perso recentemente per Covid la moglie Irene, è entrata in terapia intensiva, ha raccontato al collega Timothy Ormezzano, e non l'ho più vista. Un pensiero per la sua perdita. Con Beppe non ci siamo mai incontrati, ma per me Furino è uno di famiglia. Detto tra noi, non mi abbonerò ad Azun, già pago per la Rai e per Sky. Ascolterò la radio, RBN ovviamente. Detto tra noi, per Lazio-Torino stavolta Sandulli ha certificato l'impedimento a partire del Toro. Nessun dolo preordinato. E quindi la gara, dopo il verdetto a tavolino, ha detto Sandulli, debba essere giocata. Ma in ballo stavolta c'è Claudio Lotito, che al CONI ci andrà e si costituirà. Per Frattini non sarà una passeggiata come per Juventus-Napoli. Voglio vedere se si costituirà Gravina o se ancora si negherà. Se Frattini gli darà torto appellandosi alla giurisprudenza, Lotito potrebbe ricorrere al TAR, anzi io sono sicuro che ricorrerà. E oltre nel caso. Detto tra noi, il fiume trasporta sempre qualche cosa, basta sedersi su una sponda e con pazienza attendere.
Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Ciao Andrea, bentrovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
Non potevamo mancare il tuo appuntamento, Andrea. Ieri l'abbiamo rimandato, ma almeno una volta a settimana abbiamo bisogno della cura Bosco, abbiamo bisogno di te sempre.
Io ieri ho rimandato perché ho avuto una cura non piacevole, cioè il dentista. Quindi...
Ah, soprattutto alla fine il dentista, quando si va alla cassa a pagare, è sempre doloroso.
Sì, bisogna capire.
Anche durante.
Almeno quanto prima. Senti, diciamo, noi ieri abbiamo un po' sorriso con Chiara, dicendo chissà cosa ci dirà domani il buon Andrea Bosco. Certo che Gravina e il suo staff ti danno sempre degli ottimi assist, Andrea.
Mica è colpa mia, è colpa loro.
No, appunto, l'assist è colpa loro, se è buono o buonissimo o cattivo.
Adesso vediamo se si costituisce o se si nega anche questa volta. Tenendo conto, ripeto, che Lotito non è Agnelli. Lotito si costituisce e Lotito va al TAR, va al TAS, va al Consiglio di Stato, va a Strasburgo, va ovunque. Questa cosa può durare mesi, forse anni, questa cosa in sospeso. Sono curioso di vedere. Come ho detto, sai, ci si siede sulla sponda del fiume e si aspetta. Qualcosa arriva sempre da lei.
Assolutamente. Anche in riva al fiume o al mare con la radiolina, come ai bei tempi, Radio Bianconera.
No, al mare no, perché il mare c'è la risacca, c'è il fiume. Il fiume trasporta.
Ah, ho capito. Beh, la radiolina la puoi ascoltare anche lì, RBN l'anno prossimo.
Ah, beh, sì.
E anche perché con questa cosa...
No, ma...
Non ti è andata giù.
Allora, questa è una cosa... Scusatemi. Sì. Non ho sentito.
No, diciamo, non ti abbiamo capito che non hai apprezzato come tanti il fatto che dall'anno prossimo l'esclusiva della Serie A sia di DAZN o meno.
No, non l'ho apprezzato per il semplice motivo che adesso bisognerebbe farsi un altro abbonamento, pagare degli altri soldi. Cioè il calcio, che pensa solo ai cavoli suoi, che pensa solo al suo particolare, no?
Esatto.
Si rende conto che ci sono anche i suoi clienti, che sono i tifosi, che sono gli abbonati ancora. Allora, metti uno come me, no? Che lo fa professionalmente, tra l'altro. Cioè, io già pago, come tutti quanti noi, la RAI, perché tu paghi in bolletta, no?
Certo. Dopo
l'ordinanza che aveva fatto Renzi per evitare che uno dicesse ma io non ho il televisore, ma io non guardo la RAI, ma allora, pagano tutti e sto. E va bene. Io sono abbonato da molti anni a Sky, mi sono trovato bene perché hanno fatto qualcosa di molto professionale, nel tempo sono cresciuti, è una televisione molto, molto competitiva e fatta bene, al pari devo dire di Mediaset, che non fa pagare niente perché come è noto per vedere Mediaset, a meno che non ci sia il pacchetto delle partite eccetera, come, spesso sono free, no? Adesso per vedere DAZN, ora, a parte che DAZN, come dire, non è impeccabile, no? chiedere a Parma anche recentemente, cioè un finale di partita non si è visto perché è saltato il segnale, quindi faranno bene, benissimo, team gli darà una mano, benissimo, però significa investire altri 30, 35, 40 euro al mese per vedere il calcio. Io devo dire la verità, mi sono rotto le scatole di come si sta comportando il palazzo complessivamente del calcio nei confronti dei tifosi.
Sì, sì, apre la porta, quindi apre la porta, Andrea, apre la porta al primo che capi, cioè al primo che capita, non DAZN in generale,
a chi
arriva con la valigetta più gonfia.
Offre, Antonio, a chi offre di più? Allora, va bene, è la legge del mercato, lo capisco, però ci sono anche i diritti degli utenti, no? Allora, ripeto, c'è la RAI e soprattutto c'è Radio Bianconera.
Perfetto, noi raccogliamo.
Come facevo una volta, non è un problema.
Diciamo che forse bisognerebbe aspettarsi, ci si potrebbe aspettare qualcosa di più nell'investimento da parte della RAI, no? Che è servizio pubblico, dico, una partita...
Quello è un problema legato alla pubblicità. Tu sai che la RAI ha un tetto pubblicitario che non può sforare. È una vecchia questione che
sì,
si sono contrapposti, per esempio Berlusconi, i vertici della RAI, dei governi che si sono succeduti. Quello è un discorso che non è mai stato risolto e sulla base di questo poi ci si muove. Ma ti ripeto,
disquisizioni, certo. Andrea, andiamo sui temi concreti, però parto subito da una domanda che ti fanno. Ma Bosco propone sempre questo quesito: secondo lui perché Gravina non si è costituito? Grazie della sua opinione, Saverio te lo chiede.
Secondo me Gravina non si è costituito perché ha fatto il pesce in barile, perché ha voluto, come dire, tirarsi fuori e fare parte per se stesso, ma non funziona così, perché adesso Torino ha mille ragioni di si è appellato eccetera, adesso troverà un osso molto più duro di quanto non si sia verificato per Juventus-Napoli, perché ripeto, Lotito non è Agnelli, quindi Lotito si costituirà e Lotito vuole i tre punti che gli sono stati, perché il problema è che il protocollo non è stato cambiato, perché altrimenti la Lega non avrebbe assegnato i tre punti per la partita non giocata. Il Torino non è partito, aveva 8 contagiati, no, però il protocollo è quello di prima. E quindi il problema è a monte, cioè cambiare le regole in corsa e facendo finta di non aver cambiato niente. Questa è la verità. E questo non va bene, questo è veramente disdicevole. Io poi ho una mia idea che non voglio dire, Gesù, perché Gravina non si sia costituito, ma non escludo di poterla dire alla fine del campionato.
Mm. Allora ci tieni così in sospeso ancora per 10 giornate.
No,
quante
è,
sono?
Non è che, no, non, ragazzi, non è che vi tengo in sospeso. Io sono abituato a lavorare sulle informazioni. Io finora ho avuto delle indiscrezioni che non sono confermate su perché Gravina non si sia costituito e soprattutto su perché non voglio dire una parola sul fatto che non si sia costituito, però ho bisogno di conferme. Quando le avrò dirò quello che so.
Intanto arriva un derby. Che derby, come lo vedi? Noi l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori oggi. Qualcuno ha detto della paura, della delusione, della speranza. Che derby è in questi casi? La Juve deve restare agganciata al carro Champions o il Toro al carro Salvezza?
Allora, sarà un derby come sempre difficile, come sono tutti i derby, che non hanno pronostico, perché il derby è una partita a sé stante, anche senza pubblico. Non mi rassicura il fatto che sulla carta la Juventus sia comunque leggermente favorita, perché ripeto, la Juventus è reduce dalla sconfitta col Benevento, parentesi, io dopo la trasferta allo zoo di Dubai, io Arthur lo metterei in naftalina e magari a fine stagione cercherei, anche facendo una minusvalenza, di venderlo. Cioè, Arthur non ha capito dove è arrivato. Capita di in questi ultimi tempi, anche un allenatore non aveva capito dove era arrivato. Arthur non ha capito, perché dopo l'errore fatto col Benevento tu non vai a Dubai, eccetera, ma non perché tu non possa andare, perché sono i tuoi giorni di libertà, ma perché non è opportuno, perché è evidente che poi la gente si incavola se tu vai a Dubai e fai i selfie con gli animali, no? con l'amico tuo allo zoo. Quindi io ripeto,
questione di opportunità, hai proprio ragione.
Cosa?
Me l'ero perso, sai. Questa è più una notizia da cose di Chiara, Andrea. Io non lo sapevo.
Chiedo scusa, Chiara, non ti ho sentito.
No, dicevo, questa è più una notizia da cose di Chiara. Questo è un gossip che piace a me, invece non ne ero a conoscenza.
Sì. Ma questo dimostra anche, mi permetto di dirlo, non dico l'intelligenza, ma la consapevolezza del giocatore. Poi ci schieriamo perché lui abbia fatto quell'errore col Benevento, eccetera, che, ripeto, è un'idea sbagliata di calcio, ma è un'idea sbagliata anche comportamentale la sua, altrimenti non vai a Dubai, capito? Nessuno ti dice che devi indossare il cilicio come Jacopone da Todi e soffrire perché hai fatto quell'errore.
Hai sbagliato.
No, però, come diceva Antonio, è una questione di opportunità e tu hai fallito miseramente sotto questo profilo, forse perché ti senti Xavi. Ma non sei Xavi, sei un pizzardone brasiliano e fai le cose modeste che sai fare, sei arrivato con una fama immeritata, perché al Barcellona facevi la riserva, quindi diciamo le cose come stanno, dai.
Una domanda per Bosco, non crede ci sia una differenza netta di trattamento tra come fu sbolognato Del Piero e come invece si sta portando per le lunghe l'addio o l'arrivederci, aggiungo io, di un altro mito come Buffon? Due pesi e due misure, Andrea? Ci chiedono.
Forse sì, forse sì. Io non sono dentro alle cose della società, anche se qualcosa dall'esterno conosco, di tanto in tanto. Forse sì, è vero. Però va anche detto che, insomma, a Daniele allora non piacque il fatto che Del Piero lo mise davanti al fatto compiuto, no? Firmo in bianco. È evidente.
Con un videomessaggio. Io ho seguito molto bene quella vicenda, credo.
È evidente che avrebbe dovuto rinnovare, anche perché così come Buffon, che è amato dai tifosi, Del Piero di più. Mi risulta che una delle marche ancora più vendute della Juventus sia quella di Del Piero. Quindi Del Piero di più. Dopodiché, perché così come è successo, per esempio, con uno che io apprezzo tantissimo, che Gianluca Vialli, né Vialli né Del Piero siano ancora entrati in società, questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a Daniele e magari ce lo direbbe, a differenza di Gravina magari ce lo direbbe anche la sua ragione, la sua verità. Però sì, sotto questo profilo ha ragione l'ascoltatore, c'è stata una diversità di trattamento.
La Juve deve cambiare allenatore? Affermazione o domanda, cosa ti piace di più?
Ti chiedo di essere veloce, scusami Andrea, perché poi ti dobbiamo salutare, perdonami.
Secondo me no, secondo me non lo farà. Leggo che le ultime, le ho lette, che sarebbe in arrivo con un compito intermedio tra panchina e dirigenza Marcello Lippi. Secondo me sarebbe una grande idea, perché Lippi conosce la Juventus, perché Lippi ha vinto tanto con la Juventus, perché Lippi è un allenatore ultra stimato e soprattutto perché conosce come pochissimi Pirlo. E quindi credo che l'arrivo eventuale di Lippi sarebbe un'ottima cosa per la Juventus. Comunque io credo che Pirlo sarà riconfermato, anche perché per prendere chi? Per prendere chi? Cioè chi c'è in giro da
per
prendere?
Ripartire da chi di nuovo? Sono esatto. Perfettamente d'accordo con te.
Grazie.
Andrea, grazie mille.
Ciao Andrea, ciao. Alla prossima settimana.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Andrea Bosco con il suo editoriale Detto Tra Noi, in onda su Radio Bianconera tutti i martedì alle 13.40, 13.45. Quest'oggi, questa settimana, per incombenze che ci ha spiegato, abbiamo posticipato l'appuntamento di un giorno, ma pur sempre immancabile. Radio Bianconera, cose di calcio per l'appunto. Adesso sentiamo le news.
Cose di calcio.
Dunque, io sto stilando la formazione per Mi Porto Avanti, Antonio. Sto stilando la formazione per sabato.
Tu inizi dal numero uno, capito? Inizi da Pinsoglio.
Allora, tra i pali, sabato. Pinsoglio. Poi, in difesa...
Ti conosco come i miei calzini puliti quando li metto.
Guarda, fine. Veramente non auguro a Szczęsny di avere il Covid, ma se l'avesse...
No, ma non ce l'ha, gioca a Szczęsny, dai! Non farmi arrabbiare anche tu.
E mi gioca Carletto. Che partitone
sarebbe?
E ti para un rigore di Belotti. Mettila lì.
E sulla ripartenza
e passerebbe alla storia. Passerebbe alla storia.
Segna e vinciamo la partita grazie a Pinsoglio.
Al 96esimo. Gol di testa di Pinsoglio. Fantastico. Passerebbe negli annali della storia del calcio. Io vi faccio sognare, lo so. E allora, ritrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Con voi, dove siamo? Dove siamo? Qui dove? Su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione che potete scaricare per tutti i vostri dispositivi mobili, siamo sul bouquet di Sport Italia e siamo su Boom Channel, sul canale 68, tutti i giorni dalle 13 alle 14.30. Ma dulcis in fundo, se avete una Smart TV e schiacciate il tasto rosso del vostro telecomando, sintonizzati sul canale 68, ecco che come per magia ci potete vedere, seguire su Boom Channel
il
giorno.
Brava, dopo due anni sei
ma che valletta sono, ma mi mancano solo i pattini. Chi è che entrava sui pattini? Lei Lia forse con Mike Bongiorno. C'è stata qualcuna che andava che girava le caselle delle lettere altri... della ruota della fortuna sui pattini. Ma forse
c'erano
anche le veline.
Anche altri programmi serali in cui entravano le schedine per aggiornare i risultati, programmi di sport, non parlo niente di particolare. C'erano dei programmi negli anni 90, penso.
Tornassi indietro. Quando... Non c'ho più il fisico ormai, non ho più l'età io per fare la...
No, ce l'hai l'età, ma vedi come ti ho trasformato.
Io sono dell'82.
Come ti ho trasformato, ormai sei il punto di riferimento di cose di Chiara. Detto questo, per chi si scollegherà eventualmente alle 14.30, si perderà tutte le verità di Luciano Moggi, che mi ha appena scritto... E ne ha da dire e soprattutto ci chiarirà un po' l'aspetto su Pirlo, ci chiarirà soprattutto gli aspetti sul nome che si sta facendo nelle ultime ore di Marcello Lippi alla Juventus come direttore dell'area tecnica, perché qualcuno ci sta dicendo benissimo Lippi, il ritorno di Lippi, ci metto anche Zoff, preparatore dei portieri, non so se ironico o meno, ma parla anche di Ventrone per la preparazione. Io penso che bisogna tenere slegate la componente affettiva nei confronti di determinati personaggi che hanno rappresentato e hanno fatto vincere la Juventus da quello che potrebbe rappresentare una presenza importante nello spogliatoio. Anche solo per aspettare Arthur quando torna dal Qatar, magari, per dirgli qualcosa, per rafforzare la struttura organizzativa della Juventus. Perché ricordiamoci, stiamo criticando, stiamo imputando a Paratici delle responsabilità. Non è facile agire mercato, essere presente al campo, dover parlare prima, durante, dopo, nascondere determinate situazioni anche solo a livello verbale. Io penso che la Juventus debba strutturarsi meglio anche per tutelare meglio e consigliare meglio l'allenatore che sia Pirlo, che sia un altro allenatore, non penso che Lippi debba venire per fare da tutor a Pirlo. Potrebbe essere non lui l'allenatore, se non l'anno prossimo, fra due, fra cinque anni, non lo so. Cioè bisogna ragionare per reimpostare il lavoro, tentare di riaprire il più in fretta possibile un ciclo. Penso che chi abbia respirato la Juve, chi conosca Andrea Agnelli, chi conosce la Juve, chi ha vinto in nazionale, chi conosce i giocatori, chi potrebbe girare per il mondo e consigliare l'acquisto o meno di un giocatore, di evitare una plusvalenza piuttosto che una cessione, io penso che il profilo giusto possa essere uno alla Marcello Lippi. Quindi sarà lui, non sarà lui, lo chiederemo dopo le 14.30 a Luciano Moggi, e lui le cose le sa, le annusa, le sa leggere prima.
È un
che
po' come me, è un po' come me.
Una Papa Nicolao al maschile.
Esatto, lo sapevo.
Non vorrei essere offensivo nei tuoi confronti e nei suoi, però anche.
Allora, potremmo anche chiedergli questa domanda che chiede, fa un ascoltatore. Se alla Juve manca un uomo forte come era Moggi, che mette in riga i giocatori invece di far fare loro tutti a loro i loro comodi. Scusate la ripetizione. Caterina.
Assolutamente sì, assolutamente.
Rispondi
sì.
Tu anziché Moggi.
La gavetta Moggi se l'è fatta in diverse società. Avrà anche sbagliato delle cose, ma se non hai il pelo così nel calcio, vediamo la situazione tamponi, vediamo Lotito, vediamo che doveva prendere 12 mesi, ne ha presi 7 perché sennò sarebbe decaduto come figura federale. Cioè mi sembra che bisogna lottare tutti i giorni anche solo per difendere i propri interessi, quelli societari delle SPA e di un movimento calcistico che fa squillare soldi a volontà.
Se la Lazio si appella al TAR, gliela faranno vincere a tavolino, ci scommetto. Così quei tre punti magari saranno importanti in chiave Champions. Spero solo che la Juve arrivi almeno terza, così da evitare cose inimmaginabili, scrive Caterina. Mentre una domanda la pone Luca. Se per qualche strano motivo venisse data ragione a Lotito con annesso 3-0 a tavolino, tecnicamente sarebbe possibile qualche ripercussione su Juventus-Napoli anche a risultato acquisito?
La logica direbbe di sì, è proprio per questo, ma non ci metto più la mano sul fuoco, ne ho già finito le mie due mani nell'incongruenza delle decisioni prese quest'anno, penso che non capiterà. E quindi è una battaglia che Lotito sta facendo per forzare la mano, ma a mio avviso questa volta non gli possono dar ragione. E la cosa ancora più grave è che Sandulli, da dentro, da membro della federazione, della giustizia sportiva, stia strumentalizzando un po' su queste forzature che dà, no? Su cose che non gli competono e che non gli sono richieste. Il Torino avrebbe fatto il furbo. Il Torino ha approfittato di quello che è stato deciso prima e quindi con molte assenze di giocatori, stando al protocollo, avrebbe dovuto giocare come ha giocato il Genoa, eccetera, eccetera. Si è avvalso di quella facoltà illegittima generata dalla decisione allucinante, assurda su Juve-Napoli, e allora si rigiocherà come Juve-Napoli anche Lazio-Juventus, Lazio-Torino.
E poi il nostro inviato Valerio da Gran Canaria scrive: ciao ragazzi, queste cose Arthur le faceva pure a Barcellona ed è uno dei tanti motivi per cui lo abbiamo messo nello scambio con Pjanic. Si riferisce alla critica velata, più o meno velata, da parte di Andrea Bosco nei suoi confronti, che all'indomani di quell'erroraccio che è costato la sconfitta contro il Benevento è partito per Dubai, per non so dove, come dire, buona creanza sarebbe stato restare a Torino, oppure non sfoggiare, non ostentare in questo modo il tuo divertimento, il modo in cui trascorri il tuo tempo. E quindi Valerio dice che questo era un atteggiamento che già aveva ai tempi del Barcellona.
Sì, non ricordo esattamente questo particolare, dico che è inopportuno, ci sono tante cose inopportune, adesso non facciamo diventare un assassino seriale Arthur ha sbagliato, io penso che spesso i giocatori non ci pensano neanche, intanto perché è andato allo zoo degli Emirati, lì dov'è, in Qatar, dove è andato. Io penso che dopo un errore così ci tenessi veramente, non badassi solo a vedere il conto corrente alzarsi, no, incrementarsi, sarei stato ad allenarmi e a mettermi a disposizione per capire come evitare quell'erroraccio. Non passa il giudizio su Arthur solo su questo, ma ci sono dei comportamenti extracampo che la dicono lunga sulla, sull'intelligenza anche di alcuni giocatori. Si può sbagliare, chi di noi non ha sbagliato alzi la prima mano, alzi la mano. Dico però che è stato davvero inopportuno. Avrei evitato come una foto in montagna, tartufi, cioè anche queste situazioni. Ma lo fanno tutti i giocatori, che sia chiaro, quindi non ce ne voglia Arthur.
Allora, quanti nomi si sono fatti, continuano a farsi e se ne faranno sempre di più nei prossimi mesi? Allora noi cerchiamo di trovare il bandolo della matassa per quanto possibile fino a questo momento insieme a Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Radio. Ciao Niccolò!
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Eccomi qua, ciao!
Ciao Niccolò, ben ritrovato.
Ciao, ciao,
partiamo
ciao.
Da questo acquisto di cui si parla per la Juventus, Marcello Lippi? C'è qualcosa di fondato?
Bah, non lo so, ora si parla molto, no, di Marcello Lippi come il ruolo, no, da direzione tecnica, no? Questo non è solo in generale per la Juventus, ma si parlava di un ruolo. Io credo che la Juventus oggi stia pensando molto a tante altre cose. Cioè, ora, sinceramente, sul discorso di Lippi non ti posso dare nessuna conferma, perché con grande onestà non ci ho lavorato, stavo lavorando comunque su tantissime altre situazioni di calciomercato in entrata e in uscita della Juventus. Però insomma, Lippi è un nome fortemente legato alla Juventus, alla storia della Juventus, per cui insomma credo che le porte per lui siano sempre aperte, no, per il club bianconero, da questo punto di vista.
Spostiamoci allora a un caso più concreto, chiariscimi un po' gli aspetti legati al nome di Donnarumma, perché me lo chiedono anche, qualcosa so. Certo, potrebbe diventare un'opportunità non solo per la Juventus, o sbaglio?
Ma guarda, allora, Donnarumma, la situazione è molto chiara. Io credo che il Milan sia arrivato a offrire 8 milioni di euro, la richiesta è superiore, siamo sopra di 2 milioni almeno rispetto a quello che in questo momento, diciamo, viene richiesto, e quindi diventa difficile. Siamo in un momento di stallo, siamo in una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo di Donnarumma, perché allo stato attuale i dati parlano chiaro, il contratto suo scade il 30 giugno del 2021, quindi ormai manca veramente poco alla scadenza del contratto. Sappiamo che Donnarumma è molto legato al Milan, alla società, al club, però allo stesso tempo le trattative sono trattative, per cui insomma, al di là, diciamo, dell'affetto e del sentimento, i dati di fatto ci dicono questo, quindi ora bisogna affrontare la questione giorno dopo giorno. Cioè, il dato di oggi, che è il 31 di marzo, ci porta a dire che in questo momento è una situazione di stallo nella quale insomma c'è una differenza, ecco, e questa differenza verrà colmata, non verrà colmata, il giocatore alla fine prenderà di petto la situazione, accetterà l'offerta del Milan, quanti anni di contratto nel caso si potrebbero fare, verrà inserita o meno una clausola rescissoria. Ecco, qui siamo nel campo purtroppo delle ipotesi, nel senso che non possiamo oggi sbilanciarci e dire che farà Donnarumma, se sarà ancora un giocatore del Milan o barra si libererà a scadenza a parametro zero e sarà della Juventus, del Paris Saint-Germain o di altri club. Oggi non siamo in grado di dirlo, io personalmente non sono in grado di decifrarlo questo futuro. Ecco, magari non mi aspettavo, questo posso dirti, che si arrivasse praticamente all'inizio di aprile in una situazione ancora molto fluttuante, questo sì.
Ecco, sarei arrivato a questo tipo di domanda. Che rapporto c'è tra Donnarumma e il suo procuratore? Cioè, è veritiera l'idea che Donnarumma potrebbe dire no, io voglio stare al Milan, vorrei firmare, a certe condizioni ovviamente, perché bada anche ai propri interessi, sì. E mi dicono anche quelli super attenti del proprio secondo procuratore, che è il padre, e lo stesso procuratore. Cioè, mi sembra che qualche scriccolio ci fosse già stato, no? Nel precedente rinnovo.
Allora, nel primo rinnovo, cioè quello ovviamente di qualche anno fa, quando no, poi Donnarumma ha scelto di rimanere al Milan, è stato più il giocatore, no, a spingere a un certo punto a dire, beh, io voglio rimanere, al di là di quelli che possono essere in questo momento gli aspetti economici, non ci siamo ancora trovati magari su alcune basi, per cui ha prese lui, no, la decisione finale di rimanere al Milan. Io ribadisco che però se un giocatore ha anche un procuratore, evidentemente le sue strategie le pianifica con il suo agente, ovviamente, quindi
allora,
la prima volta è andata così, in cui è stato Donnarumma, no, a prendere tra virgolette più lui la decisione rispetto al suo procuratore. Stavolta, se si è arrivati a questo punto, è evidentemente che probabilmente ora vuole riflettere ancora molto, ancora un po' di tempo, perché sai, io credo che mai come quest'anno il Milan è vicino, no, a riconquistare la Champions League, quindi l'aspetto sportivo credo che quest'anno sia dalla parte, no, di Donnarumma, cioè perché il Milan oggi è vicino al traguardo della Champions League, quindi di poter giocare la Champions League la prossima stagione, che è uno dei grandi traguardi anche della sua carriera, uno dei suoi obiettivi, poter giocare in Champions League. È chiaro che quando arrivi a quest'età, come Gigi è un 99, giustamente poi bisogna vedere anche, cioè, quanto ti vuoi legare e quanto magari vuoi essere, tra virgolette, libero poi di poter ridecidere il tuo futuro. È chiaro che il Milan non può accettare il rinnovo di un anno, no? Non avrebbe senso rinnovare di un anno e portare il discorso al 2022. Servono almeno 2-3 anni. Donnarumma vuole rinnovare 2-3 anni? Sì, no, a che condizioni economiche? Eventualmente, se metterci anche una clausola rescissoria. Io credo che questa sia un po' in questo momento la riflessione. Cioè, non è che è un problema di non attaccamento alla maglia del Milan. Secondo me lui ce l'ha e anche parecchia. È chiaro che ora lui sta discutendo e sta riflettendo personalmente sul suo futuro professionale.
Niccolò, tanti i nomi di cui si parla in questi giorni. Allora ti giro il messaggio di un ascoltatore. Ti risulta che Agüero sia già stato bloccato dal Barcellona su espressa richiesta di Messi, e questo è uno dei nomi caldi degli ultimi due giorni?
Ma Agüero è un giocatore che, insomma, ha ufficializzato, no, il suo addio al Manchester City, e quindi viene utilizzato come centravanti. La Juventus ha bisogno di un centravanti e quindi può essere un nome, ecco. Poi ora è un 88 Agüero, quindi comunque sia stiamo parlando di un giocatore che va per i 33 anni. Io ho sempre sostenuto che secondo me la Juventus ha deciso di prendere una strada che è quella che la porti verso, diciamo, un ringiovanimento, no, globale della rosa. È chiaro che poi i grandi giocatori servono e c'è sempre bisogno. Sul fatto che comunque sia con Messi ci sia un grande rapporto è vero, e che il Barcellona oggi debba spendere il meno possibile per fare certe operazioni, per cui, insomma, se riesce a trovare qualche parametro zero è la cosa migliore, anche questo è un altro dato di fatto. Io credo che lì la situazione però sia ancora in divenire, cioè non penso che Agüero abbia già deciso il suo futuro. Se poi la domanda è la Juventus ci sta pensando, se non è un pensiero ce lo stanno facendo, come lo stanno facendo anche su altri giocatori.
Altra bella, interessante, intrigante discussione di mercato porta i nomi di Pogba e Dybala. Sì. Anche qui Raiola di nuovo dice: Pogba piace a tanti club, diciamo che Pogba non ha fatto mai mancare così intenzione, quantomeno, che un ritorno alla Juventus non sarebbe sgradito. Cosa ci puoi aggiungere?
Io ti aggiungo che, insomma, è chiaro che oggi la Juventus ha bisogno di rafforzare tanto il centrocampo. Per me servirebbero un paio di innesti, e quindi è chiaro che se arriva Pogba e Locatelli, cioè, hai messo a posto tutto sicuramente. Poi bisogna
hai
vedere...
già fatto parecchio, sono d'accordo.
Sì, hai fatto parecchio, insomma, perché alla fine hai messo il regista, poi metti un giocatore come Pogba, beh, insomma, più hai Bentancur, poi magari puoi cedere Ramsey e Rabiot, e quindi, però, ecco, questo secondo me, diciamo, è un po' complicato. Cioè, ecco, magari potrei più vedere Dybala come uomo che entra in uno scambio di contropartite tecniche. Cioè, a quel punto si potrebbe mettere in ponte un discorso del genere, come è stato fatto con Arturo e Pjanic. Cioè, però, ecco, credo che la Juventus oggi abbia la priorità di un centrocampista fortissimo e di una punta centrale, tant'è che secondo me dovranno valutare anche in queste 10 partite Alvaro Morata, perché comunque alla prima comunque devi vedere se Morata è un giocatore che ti può essere importante anche per la prossima stagione, perché la Juve deve avere 2 attaccanti centrali, e quindi sai, Morata, se fa bene queste prime 10 giornate, potrebbero rinnovare il prestito di un anno e intanto ottenere Morata e più metterci un altro attaccante. Comunque, tornando al discorso di Dybala, sai, se Dybala non rinnova, secondo me può entrare in qualche trattativa anche di contropartite tecniche, di scambi di contropartite tecniche.
Come vedi la situazione Buffon, al di là dell'affetto, della volontà magari di continuare o no col calcio? Dietro la scrivania alla Juventus, più probabile, o addirittura un'opportunità per giocare, come lui dice, mi sento ancora bene, ma ti sbilanceresti addirittura su una squadra italiana? Qualcuno dice anche il Milan.
Ma io dietro la scrivania vedo più Giorgio Chiellini, quando decide di smettere, sinceramente, tra i due. Vedo più un ruolo da dirigente per Chiellini, così, ma ti dico a sensazione mia, per come è la mia interpretazione delle cose. Poi Buffon, sai, cioè, potrebbe stare comunque con un ruolo...
È imprevedibile, che, te lo garantisco.
No, può stare anche lui, fisico, però può stare anche lui all'interno della società, dietro una scrivania, però... Magari, ecco, potrebbe anche, cioè, potrebbe trovare un ruolo diverso. Ecco, la mia sensazione è che Chiellini, io penso che Chiellini alla fine farà il dirigente della Juventus. Questa è proprio la mia idea, che Giorgio Chiellini sarà il dirigente. Su Gigi non lo so, su Buffon hai detto bene te, magari c'ha voglia di continuare un altro anno. Poi è chiaro che il rapporto che ha con la Juventus è un rapporto, mi sembra, no, idilliaco, per cui qualsiasi cosa, cioè, lo possono mettere, se lui vuole, a fare l'allenatore dei portieri, può fare team manager, quante cose può fare, ecco, però dipende molto, molto anche da lui, se ha voglia di continuare a giocare, se vuole essere ancora, diciamo, protagonista ancora per qualche mese di attività, e comunque anche lui lo vedo dentro la Juventus. Chiellini mi dà quest'idea che, insomma, il passaggio dirigenziale, mettiamo così, lo vedo più breve per Chiellini rispetto a quello di Buffon.
Niccolò, oggi il Tutto Sport in home page ha questo articolo clamoroso: Raiola, Pogba piace a tutti, la chiave Juve è Dybala. Cosa vuol dire?
Vuol dire che quello che ho detto prima, cioè nel senso che secondo me possono fare uno scambio Manchester e Juventus in questa direzione qua, cioè Pogba torna dal Manchester alla Juventus e Dybala magari va dalla Juventus al Manchester. La chiave è questa, secondo me, cioè uno scambio tecnico di giocatori. Poi bisogna vedere se
Dybala era voluto dallo United già 2 anni fa, giusto? Quando c'era
lo voleva più di tutti, lo voleva sinceramente il Tottenham negli ultimi tempi, che era un po' la squadra che mi sembrava più determinata nell'andare a prenderlo. Però ecco, io credo che la chiave di lettura sia questa, cioè questa è la mia interpretazione. Poi sai, oggi Dybala è un giocatore importante, comunque sia, l'anno scorso ha fatto una grande stagione, insomma è ancora giovane, è un talento e quindi ha una sua valutazione sul mercato. Per cercare di innestare però uno scambio, cioè questo dell'idea, no, dello scambio Pogba Dybala, se ne è parlato a lungo e se ne continuerà magari a parlare, può essere una strada, ecco, questa è la mia interpretazione.
Nicolò, un'ultima battuta su CR7, mi sembra interessante quello che ci scrive un ascoltatore, al di là di farci diverse ipotesi di mercato legate al mercato in entrata e in uscita, sì. Se quei 31 milioni di guadagno di CR7 sono in definitiva una prigione dorata che condiziona un po' le strategie anche della Juventus, hai qualcosa da aggiungere?
Ma questo però lo sapevano anche prima, quando l'hanno preso, cioè fondamentalmente quando 3 anni fa Ronaldo è arrivato alla Juventus, non è che nessuno ha imposto alla Juventus qualcosa con la forza, sapevano benissimo che per prendere Ronaldo ci volevano 100 milioni per il Real Madrid, che c'era questo tipo di ingaggio e che questo avrebbe un po' condizionato il mercato della Juventus, quindi loro lo sapevano.
Qualcosa però potrebbe cambiare secondo te, cioè ci fosse un acquirente, ci fosse la volontà del giocatore più che della società, cioè un accordo, le parti vanno talmente d'accordo che la Juventus secondo te si posiziona, resta con noi anche l'anno prossimo, però poi non mi sembra possibile poter prolungare più di tanto.
Quello che so io e quello che ho capito io è che non sarà mai la Juventus a dire a Ronaldo trovati una squadra, ovviamente, cioè la Juventus è contenta di tenersi Ronaldo, poi è Ronaldo che valuterà se è il caso o meno di rimanere ancora alla Juventus o di tentare altre soluzioni, però io penso che la Juventus, quello che ha detto Paratici, è quello che secondo me la Juventus farà, cioè se Ronaldo ha piacere di restare loro saranno contenti di tenerlo, proprio perché comunque Ronaldo è un campione ed è un giocatore che può sempre aiutare la Juventus nei momenti di difficoltà, quindi io penso che la strategia sia questa, se poi dopo Ronaldo decide di andare via è chiaro che si alleggerisce tutta una serie di situazioni economiche e la Juventus quei soldi li può reinvestire, ma in quel caso ho la sensazione che deciderà Ronaldo cosa fare perché la Juventus lo mantiene.
Niccolò, dobbiamo praticamente salutarti, un'ultima cosa davvero al volo, hai visto la Grecia? Che bene, con le qualificazioni per i mondiali, pareggiato contro la Spagna.
D'altra parte col tuo tifo non poteva essere
a te. Mi deve solo vincere contro la Georgia questa sera e poi siamo a cavallo noi greci.
Esatto.
Senti, hai notato qualche nome greco? Così la rendiamo felice.
No, per ora non c'è nulla che interessa il nostro campionato, però poi nelle prossime puntate...
No, però devi dirlo in maniera più elegante, direttore, così non va bene.
Così
no,
sembra veramente che siamo gli scarti del calcio italiano. Niccolò Ceccarini,
non
direttore
vero,
di TMV Radio.
Non dire cose che il direttore non ha detto.
Grazie per essere stato
ciao,
con noi.
Ciao Chiara, ciao Antonio, buona serata a voi.
Alla prossima settimana. Allora noi salutiamo il pubblico di Boom Channel, potete continuare ad ascoltarci su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione, sul bouquet di Sport Italia, anche perché tra qualche minuto avremo il telefono Luciano Moggi e le riflessioni da aprire con lui saranno innumerevoli, se no domani torniamo sempre qui sul canale 68 alle ore 13. Buon proseguimento.
Cose di calcio.
A proposito di giocatori greci, che fine ha fatto Kostas Katsouranis, protagonista assoluto della Grecia iridata del 2004? Katsouranis, si può dire a quest'ora? Sì, si può dire, visto che ti riferisci ad una persona fisica, e questo ce lo chiede un nostro ascoltatore. No, per dirti che comunque il calcio greco interessa, Antonio, non no, solo a me, ma anche ai nostri ascoltatori.
È una domanda che fanno a te, perché fanno io a me. Mi concentrerei...
Non lo so, sono passati 20 anni, abbi pazienza, sarà in pensione.
Conoscerai il console, il sindaco di Atene.
Mi documento, un mio amico a Rodi, che segue tutto il calcio, tra l'altro juventinissimo, una cosa incredibile, pazzesca. Tu dovresti vedere il mio amico Manoli, che saluto perché spesso ci segue attraverso la nostra applicazione, capisce niente di quello che diciamo.
Manoli.
Ma parla in greco, non capisce nulla di quello che diciamo.
Però non ci costa neanche nulla.
Quest'anno quando sono andata a Roma, lui è tifoso del Panathinaikos, mi sembra, però è un appassionato di calcio ed è tifoso della Juve. Ok, quindi quando sono arrivata a Rodi l'estate scorsa ha iniziato a parlarmi del mercato e la cosa che mi faceva sorridere è il fatto che lui parla proprio da tifoso juventino, identificandosi nella squadra. Quindi diceva, però secondo me noi quest'anno non abbiamo fatto un buon mercato. Cioè diceva noi, capito? Lui da Rodi, parlando della Juve.
I tifosi sono così, ma quest'anno... anche noi cronisti alla fine. Quelli che non si mascherano dietro, cioè non si nascondono dietro il dito. Senti, io invece mi rivolgerei ai tifosi lituani in Italia stasera, sì. E magari juventini, ce ne saranno tanti. Stasera c'è Lituania-Italia. L'Italia scenderà con questa formazione, diamola, mi è arrivato questo aggiornamento. Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson, Palmieri. Attenzione ai due esterni, Toloi, Emerson, Palmieri, sono giocatori molto ricercati dai club italiani e diciamo che la Juventus prima o poi dovrà anche puntare gli esterni bassi di difesa. A centrocampo Pellegrini, in mezzo al campo, ricordando che non c'è Jorginho, gioca Locatelli e Nonsensi, Pessina a sinistra e là davanti due juventini dal primo minuto, Chiesa a destra, Bernardeschi a sinistra e Immobile in mezzo, ricordando che sono indisponibili Berardi, Caputo, Florenzi, Verratti e Jorginho appunto. Tornando ai due juventini, mi è venuto in mente, così lo dico per stuzzicare un po' questi minuti che precedono l'ultimo intervento del nostro ospite di oggi, e Bernardeschi in nazionale, dalle dichiarazioni che ha rilasciato ieri Mancini, giocherà quasi da falso 9, no? Cioè da attaccante, partendo da sinistra. Alla Juventus
gioca
lo stiamo
terzino.
Cercando di trasformare terzino, capite? Che
si confonde, sono... il ragazzo, mi va in confusione.
Un pochino sì, ragazzi, chi ha giocato a calcio lo sa benissimo, un conto se ti mettono a destra, un conto se a sinistra, un conto se ti stai preparando anche ad un cambio epocale per lui, no? Diciamo che si sta provando a calarsi nella parte e dico, questo quantomeno mettiamolo sul tavolo delle cose positive di Bernardeschi, che poi spero che possa rendere in nazionale la Juventus dovunque verrà messo, ma sperando di poterlo fare con maggior coerenza alla luce delle sue caratteristiche. Volevo citare solo questo esempio perché poi il centrale deve farlo il centrale, il play deve fare il play, se sposti a destra a sinistra sì, però diciamolo anche per Bernardeschi.
Abbiamo tanti vocali da ascoltare, sentiamo.
Ascoltiamoli.
Buongiorno, sono Pasquale. Speriamo che sia il derby dell'esonero di Pirlo.
Ma no.
Me lo auguro.
Ma poverino.
Non mi dire niente, a me non mi sta proprio simpatico. Dimmi quello che vuoi. Comunque sempre forza Juve. Ciao.
Ma Pasquale,
ciao.
Simpatico?
Beh, se parliamo
Pirlo
di simpatia e antipatia, ragazzi, qui non è che possiamo decidere chi deve tifare una squadra, chi un altro, chi allenarla, chi essere direttore di una radio bianconera. Cioè, cerchiamo di accettare, tappiamoci magari le orecchie o gli occhi. Io penso che il progetto ripartirà da Pirlo, se non usciremo dalla Champions. Ha delle responsabilità anche lui, forse ha esagerato in qualche esperimento inizialmente, forse aveva carta bianca dalla società, dico e ripeto semplicemente questo e risaluto l'amico da Cosenza con cui ormai siamo diventati amiconi con Pasquale, poi non diciamo, però lo vedo arrabbiato, ma sai perché? Perché a Napoli, ce lo scrivono gli amici di Napoli, ragazzi,
non si vive più,
quindi attenzione, cerchiamo di vincere col Napoli mercoledì, anche col Toro domenica, sabato.
Sentiamo un altro vocale.
Ciao Chiara, ciao direttore, sono Diego.
Ciao Diego.
Beh, il derby lo sento, ma soprattutto perché c'è curiosità nel vedere come i giocatori possano reagire dopo la batosta interna col Benevento, batosta non nel risultato ma nella prestazione. Perciò c'è curiosità di vedere come si reagisce. Io sono fiducioso perché quest'anno è stata sempre altalenante la reazione dei nostri giocatori. Penso che questa volta ci debba essere una reazione forte, di orgoglio, altrimenti la cosa diventa un po' pericolosa, soprattutto per l'allenatore. Forza Juve sempre comunque. Ciao da Diego.
Ciao Diego, perfettamente d'accordo con te, diventerebbe pericoloso in primis per l'allenatore, sì, anche perché capiremmo delle altre cose che al momento non sono chiare neanche al sottoscritto. A me sembra che la squadra sia in mano dell'allenatore, sia un po' così, sia un po' inasprita con la volontà di mettere in circolo dei giovani, di spostarli un po' come ruoli, di applicare un gioco diverso da quello che era in passato, ma ci stiamo provando da 2 anni. Quindi io penso che la frenata, neppure troppo improvvisa, sia dettata da questa volontà e da questa decisione presa di comune accordo con dirigenti e allenatore. Proviamoci, magari non vinciamo lo scudetto, ci è andata male la Champions, però possiamo cominciare prima rispetto agli altri, che hanno delle squadre sicuramente attrezzate, l'Inter in primis, ma probabilmente quando si chiuderà sarà preoccupante per l'Inter. Provate a ragionare l'Inter senza questa proprietà, che forse resta ancora un anno, con dei giocatori, con una squadra anche da ricostruire. Diventa complicato poi per tutti, dipende quando approcci e come ci vai nei confronti del problema.
Allora, sono le 14:40, ogni promessa è debito, diamo il benvenuto al direttore Luciano Moggi. Buon pomeriggio.
Eccomi qua, buonasera.
Come sta?
C'è sempre il direttore, c'è sempre. Buongiorno direttore.
Guardi, parto subito da un messaggio di Gabriele. Scrive: quando fu chiaro che Zidane avrebbe lasciato la Juve, allo scoramento iniziale è sopraggiunto il tanto Moggi farà comunque qualcosa di grande. Oggi, se si vendesse Dybala o addirittura CR7, chi è che potrebbe fare comunque qualcosa di grande? Tremo, scrive Gabriele.
Bisognerebbe domandarlo ai dirigenti attuali. Allora potevo decidere io praticamente, e prima di vendere Zidane avevo comprato Pavel Nedved in sostituzione. Adesso non so cosa intendono fare. Una cosa è certa però, che adesso hanno stufato tutti quanti a criticare questa Juventus, che praticamente sta tentando di cambiare un ciclo, perché i giocatori sono vecchi e alcuni importanti, quindi devono essere sostituiti, ma lasciamo il tempo. Io ho criticato e critico certe situazioni, ma poi dopo, quando si esagera, praticamente per iniziare un ciclo nuovo bisogna praticamente avere il coraggio di cambiare e non sbagliare. Probabilmente è stato sbagliato qualcosa in questo primo anno, ma sicuramente verrà aggiustato nel secondo, e ci vuole calma. Quando una squadra vince per 9 anni il campionato, anche se lo perde un anno, non succede mica niente. Quindi per quanto riguarda il discorso di Dybala, devo dire che non so dare una risposta, perché la devono dare i dirigenti attuali. E per quanto riguarda le critiche, anche mi rivolgo anche ai tifosi della Juve, calma, perché non sempre si può vincere. Qualche volta bisogna saper perdere, e la Juventus in questo momento è in un cambio generazionale che praticamente potrebbe portare anche a qualche errore, ma da rimettere a posto poi nel prossimo campionato, perché le squadre non si fanno in un anno soltanto, ci vuole qualche anno in più.
Ecco Luciano, adesso no, non so se resta in linea con questa idea, e mi fa piacere che tu stia lanciando un po' questo messaggio attraverso Radio Bianconera. Visto che si fa il nome di Lippi, fosse Lippi o fosse qualcun altro?
Ma sono tutte cose che praticamente vengono buttate nell'aria da chi ha voglia di fare casotti. La Juventus adesso ha come, diciamo, il momento attuale è quello di andare in Coppa dei Campioni, che è la cosa importante per la Juventus, perché è economicamente importante, perché l'immagine della Juventus praticamente non viene leso. D'altra parte, se anziché arrivare primo un anno, dopo 9 anni di vittorie, arriva terzo o quarta, non è che è la fine del mondo, attenzione, però resta il fatto che la Juventus in questo momento ha preso dei giocatori importanti, tutti buoni, da amalgamare sicuramente, e quindi bisogna che gli sia dato il tempo. Ormai devo dire che parlare male della Juve è uno sport nazionale, era stato fatto prima di Calciopoli, adesso viene ripetuto nella stessa maniera e misura, non può essere fatto più un'altra Calciopoli perché non ci sono i mezzi che c'erano prima, di intercettazioni eccetera, che poi anche le intercettazioni non hanno dato risultati positivi per chi le voleva fare, perché si evince e si è visto che praticamente chi faceva cose fuori posto non era la Juventus, che praticamente non ha fatto nessun illecito, mentre altri ne hanno fatti in abbondanza, però sono andati tutti in prescrizione. Quindi, i tifosi della Juventus devono stare tranquilli. C'è praticamente un rinnovo generazionale, e questo rinnovo è stato cominciato con Kulusevski, che è uno dei migliori giocatori che c'erano in circolazione, con Chiesa, che è inutile che lo stia a dire, con Begegni, con De Ligt. Quindi voglio dire, giocatori che sicuramente daranno un proprio rendimento. Io sono stato il primo a criticare che magari sono stati presi i giocatori nello stesso ruolo, però nella sostanza si può anche rimettere a posto una situazione e farla diventare, in questo momento no, ma nel futuro, una squadra, perché adesso una squadra non è, è fatta soltanto di buoni giocatori senza essere una squadra.
Ecco, Luciano, alla luce di quanto ci stai dicendo, cosa si deve aspettare il tifoso per l'anno prossimo? Rivoluzione eccessivo, ripartenza per riaprire questo ciclo, ok, ma con giocatori che già conoscono la Juve, con più fiducia nei mezzi da parte di chi fa parte di questa squadra, o cos'altro?
Ma intanto io credo che la fiducia ci sia sempre. A prescindere da questo, faccio un esempio. Si parla di Dybala, ma bisogna parlare piuttosto dell'età di Ronaldo e delle previsioni praticamente che ci portano a pensare se questo campionato ci dirà se Ronaldo è da tenere o non da tenere, considerando l'età, perché la qualità del campione è indubbio che ci sia.
Fuori di discussione.
Mentre per Dybala, questa parte del campionato dovrà essere indicativa per sapere se può restare o meno, se praticamente è il campione che ha dimostrato di essere l'anno passato, perché se ricordate bene l'anno passato il vero Ronaldo era Dybala. Quindi voglio dire, ci vuole calma in queste cose. Adesso abbiamo ancora 10 partite. Queste 10 partite diranno proprio cosa praticamente può dire la Juventus nel prossimo campionato e come rimettere a posto una squadra che è fatta di buoni giocatori, ma non è ancora una squadra.
Ti ha stupito un po' la sentenza, o più che altro le motivazioni della sentenza su Lazio-Torino, la sentenza sul caso tamponi della Lazio e questo deferimento di Lotito? È cambiato tutto da quando il colpevole numero uno, Luciano Moggi, sembrava il cattivo del calcio?
Sì, ma vedi, sembrava il cattivo del calcio, hai detto bene una parola, sembrava. Poi dopo vai a esaminare le sentenze del processo e ti dicono il processo sportivo, campionato regolare, nessuna partita alterata, il processo ordinario. Purtroppo ti dice che la gestione di questo processo si chiamava all'inizio Palamara, e Palamara voi vedete che fine che ha fatto, no? Quindi anche chi giudica.
Cosa ci dicono le sentenze
valutare,
di oggi, Luciano? Come le leggi tu?
Prego?
Come le leggi le sentenze di oggi, quelle riferite della giustizia sportiva, di questo battibecco a distanza tra Lotito e Cairo, delle ASL, di tutto quello che succede,
ma poi
non cambia nulla.
Paolo, per giudicare praticamente cosa può essere e cosa possa significare una sentenza di questo tipo, bisogna essere nel meccanismo. Allora, io non so se praticamente il discorso tamponi praticamente è stato fatto in deroga a quello che era stato stabilito. Se è fatto in deroga a quanto stabilito, praticamente ci deve essere una punizione rispetto a chi non ha rispettato le regole. su questo penso che non ci siano dubbi, ma bisogna andare a leggere le motivazioni per capire se è vero che non sono state rispettate le regole. Questo, quindi dare un giudizio su queste
mi
cose...
Mi fa onore anche questa risposta, Luciano, lo sai che parliamo di tanti argomenti, ma è giusto quando rispondere in questo modo come ci stai dicendo. Senti, dillo su un altro discorso, qual era la partita che temevi di più nel campionato quando eri dirigente? Il derby era una di queste?
Ma devo dire che ci sono stati due momenti del derby. Allora, quando ero al Torino abbiamo sempre vinto noi contro la Juventus, in 6 anni abbiamo vinto tutti i derby. Quando sono andato alla Juventus, idem, abbiamo vinto tutti i derby con la Juventus. Il derby in questo momento praticamente è di difficile soluzione, perché il Torino praticamente ha dei problemi seri che derivano da una classifica precaria che, se dovesse continuare così, lo porta a lottare per retrocedere. Quindi combatterà con tutte le forze, ma è ovvio che la Juventus è superiore in qualità in tutte le parti del campo al Torino. Quindi secondo me sarà una partita tesa e combattuta, ma poi la Juventus riuscirà a prevalere come ha sempre fatto.
Direttore, le chiedono Gasperini, fresco della panchina d'oro, ritornerebbe a Torino secondo lei?
Ma ci ritorna sempre Gasperini, perché lunedì è sempre a Torino.
No, Grugliasco.
No, forse Moncalieri. Moncalieri.
Moncalieri, insomma, sì, ma sempre Torino, quindi lui non ha mai smesso di venire a Torino. Finisce la partita ed è qua. Ora, per esempio, io sono stato con Giampiero due giorni fa, che era a Torino praticamente, e siamo stati insieme, non a mangiare perché i ristoranti sono chiusi, però a prenderci un caffè fuori dal locale, ovviamente.
E di cosa avete parlato, Luciano? Fammi fare un po'...
Abbiamo parlato di te e di Chiara. Meglio di Chiara che di te.
Insomma. Ah, non avevo dubbi. Non ci può... cioè, è ambizioso? È un allenatore ambizioso? Vuol portare l'Atalanta in alto in alto?
I risultati lo stanno a dimostrare, che Giampiero sia un allenatore ambizioso, ma non solo ambizioso, anche di qualità. Perché tutti gli anni li vendono qualche giocatore tra i migliori, e lui regolarmente è sempre nelle prime posizioni della classifica, e probabilmente l'anno scorso sicuramente, quest'anno praticamente un po' meno, ma è sempre stato in Coppa dei Campioni, ha fatto rispettare l'immagine dell'Atalanta come prima non succedeva, questo è Gasperini.
Lo vedresti bene su una panchina importantissima in Italia o fuori dall'Italia?
Beh, dipende dai dirigenti, io me lo prenderei subito. Poi però tenere presente che gli allenatori vanno aiutati nelle loro attività, quindi, però ecco, anche questo discorso qui che io sento fare in relazione a Pirlo, non da voi ma da tanti altri, ma Pirlo, ma cosa gli volete imputare? Pirlo ha preso una squadra all'ultimo secondo senza sapere chi prendeva, e giustamente praticamente si trova in difficoltà, ma perché? Perché il centrocampo non è sicuramente quello che desiderava lui. Lui aveva a mente Pieriboni, e qui sono stati, nella maggior parte dei casi, presi recuperatori di palloni, cioè mediani. E la Juventus ha bisogno invece, oltre che mediani, perché ci stanno bene, ha bisogno anche di qualche mezzala un po' più svelta di Arthur, e che faccia i passaggi soprattutto in verticale anziché in orizzontale.
Come lo vedrebbe uno scambio Pogba-Dybala, direttore?
Vedrei uno scambio che non può essere fatto. Non può essere fatto, ma voi adesso, quando si parla praticamente di attaccanti, noi non dobbiamo dimenticare il passato di Dybala, perché quando un giocatore gioca male, ma ha giocato bene, vuol dire che sa giocare. Se uno gioca male e gioca sempre male, allora è un altro discorso. Dybala certamente non è questo, gli va data la possibilità dopo il Covid, dopo l'infortunio, di recuperare. Solo allora si potrà dire se Dybala può restare o no alla Juventus. Poi mi sentite un buonista oggi, però è una cosa che mi viene spontanea dopo tutte le critiche che ho sentito fare ai dirigenti della Juventus e alla squadra. È una cosa impossibile. Quando la Juventus perde è uno sport nazionale criticarla, e questo non va bene.
Luciano, tornando a dei nomi, al di là scambi o cessioni.
Ti sto stupendo, di la verità.
Oggi mi stai stupendo, oggi mi stai spiazzando. Oggi...
È il clima, no, è il clima è pasquale, è il clima pasquale, direttore.
No, è la troppa. Goduria che mettono tanti nel vedere la Juventus che non è quella dell'anno scorso. Questo sì. È quello che dà fastidio. Perché, attenzione, voi non so se ricordate, quando la Juventus fu retrocessa in Serie B per fatti che non ha commesso, e lo dice, il processo ordinario, perché il processo ordinario dice reati a consumazione anticipata, che sono quei reati nella testa del giudice che sostanzialmente non commessi, però pensa che possano essere stati commessi, e vengono meno dal fatto che tutti gli arbitri siano stati assolti. E allora viene in proposito da dire: ma con chi venivano fatti questi impicci? Cosa che non
così
succedeva.
Hai risposto anche a Fabio da Roma, che ci chiedeva appunto il tuo parere su questo aspetto, ma che conosciamo,
sai,
molto
quando,
bene.
Quando tu vedi queste cose e poi addirittura leggi nella sentenza reati a consumazione anticipata non potuti provare in sentenza, ma allora che significa? Se non sono potuti provare in sentenza, se tu praticamente hai assolto tutti gli arbitri, ma mi devi dire con chi ho fatto l'impeccio? E allora
assolutamente,
che era praticamente tornando... un segnale per distruggere la Juventus, su questo non c'è dubbio.
Tramite
inizialmente ci sono riusciti e poi dopo praticamente hanno visto che la Juventus è rinata più forte di prima.
Tornando ai nomi, perdonami, siamo nelle ultime battute, Luciano, ci sono sempre tanti argomenti, mezz'ora non basterebbe, quando si riprenderà
chiamami prima, non ho capito.
No, ti dicevo, è lecito sognare qualche nome per l'anno prossimo? Parametro zero, no, non parametro zero. Aghero, te ne faccio uno, il ritorno di Pogba, te ne faccio un altro.
Di Pogba oppure l'arrivo di Aghero?
Ma allora, Aguero è un giocatore bravo, tutto quello che volete, però qui sicuramente il Dybala delle migliori edizioni è sicuramente molto meglio di Aguero, che tra l'altro non sta facendo cose eccezionali nel City in questo momento, per cui il problema è di sognare dei giocatori, qui bisogna sognare i giocatori che cambiano il volto della squadra, oppure ci sono già questi qui da riprovare e Dybala è uno. Per capire se il rendimento io in questo momento non mi sento di giudicare Dybala, perché ha avuto Covid e infortuni a più ripresa, quindi non so da che cosa dipendono questi infortuni a più ripresa, mi zitto, perché se penso al Dybala dell'anno scorso dico che Dybala deve restare perché è il proseguimento di un ciclo rispetto a quando andrà via Ronaldo. Questo è il problema di fondo
su Dybala. Senti, Artur che sbaglia contro il Benevento e poi se ne va allo zoo di Dubai, Luciano Moggi che cosa avrebbe fatto?
Lo stanno chiedendo in tanti, direttore.
Guarda, allora, su Artur ho un giudizio mio particolare e ve l'ho sempre detto, non è una mezzala adatta al gioco della Juventus, perché la Juventus gioca in profondità, gioca praticamente, dovrebbe giocare a pressare alto, però non ce la fa perché il centrocampo non porta avanti la palla e quindi deve giocare di rimessa. Quindi Artur nella Juventus di ora può andare bene se va in panchina, ma sicuramente deve essere migliorata in un reparto che non funziona. Ecco, qui siamo su una cosa che è sicuramente da rinnovare senza aspettare praticamente i responsi delle ultime partite di campionato.
No, però per il fatto, Luciano, che sia andato a fare un po' di vacanza, relax, si è fotografato lontano dall'Italia, ti avrebbe fatto arrabbiare da dirigente?
Ma dipende, se la Juventus ha dato dei permessi praticamente niente di eccezionale. Anche qui vi devo dire, bisognerebbe immedesimarsi nella Juventus, se non ha dato i permessi ci sarebbe da arrabbiarsi, ma non credo che sia andato a Dubai di iniziativa sua senza dire niente alla società.
Certo.
Direttore, grande dirigente, direttore Moggi, sindaco di Ginevra, ci stanno scrivendo tutte queste cose e sono veritiere.
sindaco di Ginevra.
Perché probabilmente sarà un ascoltatore di Ginevra che la vorrebbe sindaco, presumibilmente. Direttore, la salutiamo, grazie, alla prossima settimana.
Intanto colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti di buona Pasqua.
Grazie.
Visto che non mi sentirete.
È vero,
fino
sentiamo.
A dopo Pasqua.
Grazie, ricambiati da
a
parte
voi.
Nostra e di tutti gli ascoltatori. Luciano Moggi su Radio Bianco Nera, l'appuntamento del mercoledì fisso con lui.
Com'era buono? Ma com'era buono? Più di me e di te messi assieme.
Incredibile. E io sono buonissima di solito. E grazie Filippo in regia, non fare quella faccia, ti ho visto. Grazie a voi. Cose di Calcio torna domani alle 13. Buon pomeriggio. Ciao.
Ciao, ci vediamo domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.